dominio i confini della terra, le spezzerai con cetro di ferro, come vasi d'argilla le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Giuseppina che è entrata adesso. Eh sì, sono robe solenni, degne del Duomo di Casalmaggiore e dei parrocchiani, scherziamo, dei parrocchiani soprattutto. Allora siamo al secondo incontro stasera, buonasera a tutti, a voi e a chi ci segue per radio. Mandiamo un saluto anche a Don Guido che forse è riuscito a sintonizzarci con noi perché era là oggi che armeggiava con la radio, quindi se c'è in ascolto gli mandiamo un saluto dalla sala catechesi. Bene, stasera siamo al secondo capitolo che riguarda il battesimo di Gesù. Lo avete dalla pagina 29, è un capitolo abbastanza denso, corto, ce ne sono di più lunghi, fino a pagina 45. Ecco, dopo l'introduzione della settimana scorsa, che è stata forse un po' pesante, un po' difficoltosa, sul metodo storico, il metodo storico critico per accostarci alla figura di Gesù, i limiti e i vantaggi del metodo storico, stasera entriamo direttamente nel tema con il primo avvenimento della vita pubblica di Gesù. Sapete che il Papa ha diviso in due il suo... Angela, se vuoi vi amo tutti, quindi appena fresco di stampa. Bene, no, è la continuazione di quello. Il prossimo decennio quello. Il primo, sapete che dicevo, il libro del Papa è stato diviso in due momenti. Il primo momento, il primo volume che è uscito, parla della vita di Gesù dal battesimo alla trasfigurazione. Poi ne è in programma un secondo, dove affronta la prima parte della vita di Gesù, la cosiddetta infanzia, e poi gli episodi della passione, morte e risurrezione. Siamo in attesa che esca anche il secondo volume. Affrontiamo invece quest'anno, dicevo, i principali temi della vita pubblica, del ministero pubblico di Gesù, che inizia, come sapete, col battesimo al fiume Giordano. Diversi di noi sono stati in Terra Santa, magari più di una volta, quindi si ricorderanno le riflessioni che abbiamo fatto al Giordano, sia al Giordano hollywoodiano, che è lì vicino alla fine del lago di Tiberiade, sia invece il Giordano più naif, che è a Banias, su nel nord, dove abbiamo noi rifatto un po' il battesimo. Il battesimo è narrato da tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, in parte anche da Giovanni, quarto Vangelo. Luca e Matteo iniziano con una genealogia, il loro Vangelo viene iniziato con una genealogia. In Matteo l'albero genealogico ha tutta quella serie di nomi, no? Che si leggono sempre durante l'Avvento. La genealogia di Matteo è costruita su tre periodi della storia della salvezza: da Abramo a Davide, da Davide all'esilio babilonese, dall'esilio babilonese fino a Gesù, ed è strutturato sulle 14 generazioni di ogni periodo, un numero particolare. Luca invece espone la genealogia non perfettamente uguale a quella di Matteo, è un altro tipo di genealogia, ma dopo il battesimo di Gesù. il suo albero genealogico è costruito non da Abramo a Gesù, ma Luca al contrario da Gesù a ritroso torna indietro come il salmone e ripercorre la strada alla rovescia e va ben oltre Abramo fino a risalire al primo uomo che è Adamo. Quindi Luca ha un altro tipo di genealogia che ha un altro scopo teologico, presentare Gesù come l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, diversamente da Matteo, che invece ha lo scopo di collocare Gesù nella pienezza dei tempi e quindi lo colloca al centro di tutta una serie di avvenimenti salvifici. Sullo sfondo del battesimo, poi, noi abbiamo in tutti e due i Vangeli, ma soprattutto in Luca, abbiamo la grande storia universale. Se notate, quando Luca parla degli inizi della vita di Gesù, ma soprattutto poi del battesimo, colloca davvero l'episodio del battesimo sullo sfondo dell'imperatore. Franca, tu distraiti un po', sono uscito di stampa. Nell'anno, il capitolo terzo inizia così, di Luca, nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato, sentite il tono solenne, era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo fratello tetrarca dell'Iturea e della Trasconitide, Elisagna tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, ecco lo scenario storico, Israele e Roma, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. La contrapposizione tra Roma, Gerusalemme, il potere politico e il deserto. È chiarissima. Questa contrapposizione che dice già molto più di quello che sembra. Addirittura nel capitolo precedente colloca la nascita di Gesù sul medesimo sfondo universale. Capitolo secondo. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto, l'imperatore di Roma, no, ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano da lui, eccetera, eccetera, e poi arriva i pastori e arriva poi alla nascita di Gesù. Ma di nuovo c'è una contrapposizione tra Roma e la semplicità, la povertà dei pastori e di Betlemme. Quindi nel capitolo secondo Roma e Betlemme, capitolo terzo Roma e il deserto di Giuda dove vive e opera Giovanni il Battista. A dire intanto che l'attività di Gesù è un avvenimento storico, non è una fiaba, non è un mito, quindi uno degli scopi, probabilmente il primo, dell'evangelista Luca nel creare questa cornice storica è dire, guardate che la parola di Dio scese su Giovanni il Battista, mentre, eccetera, eccetera, nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Quindi, come sono storici questi personaggi, è storico anche l'avvenimento di Giovanni il Battista che nel deserto predica e poi vedremo battezza. Non si tratta però soltanto di una sottolineatura della storicità degli avvenimenti, ma, anticipavo prima, l'imperatore e Gesù, l'imperatore e il Battista, il deserto, personificano due ordini diversi di realtà, che pur non opponendosi in linea di principio, però hanno in sé la miccia di un conflitto che riguarda le questioni fondamentali del vivere umano. Sullo sfondo di queste due realtà, no? L'imperatore Tiberio, Roma e i capi e i capetti di Gerusalemme, i capetti politici e la Giudea, il deserto, Giovanni Battista, noi intravediamo già il date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Roma ciò che è suo, ma date a Dio ciò che è di Dio. Questo dice che le due sfere sono in sé compatibili, date pure a Cesare ciò che è di Cesare. Gesù non contesta né Roma né il potere politico. Ma se l'impero si autoproclamasse divino, allora il cristiano dovrà, come dice San Paolo negli Atti degli Apostoli dopo la risurrezione di Gesù, obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quindi nella misura in cui Cesare assumesse, prendesse il posto di Dio, il cristiano è tenuto ad obbedire a Dio piuttosto che a Cesare. Si fa anche notare, il Papa lo fa notare nel suo libro, che qui, nel capitolo terzo, all'inizio, c'è già il nome di Ponzio Pilato, che è rimasto nel credo, no? Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, diciamo, no? Bene, quasi a dire che in quello che sta accadendo, come avvenimento storico nel capitolo terzo, c'è già l'ombra della croce, eh? Ponzio Pilato sarà lo stesso governatore che manderà o consentirà che Gesù sia mandato a morte dal tribunale sia ebraico e in fondo anche romano, quello politico. Bene, in quel momento, in quel periodo, la terra giudaica era percorsa da movimenti, da fermenti, da attese circa la venuta del Messia. C'erano vari gruppi al tempo di Gesù, ricordate certamente i principali perché li abbiamo già citati altri anni. C'erano gli zeloti, che erano i collaborazionisti col potere, cioè scusate, erano i rivoluzionari, coloro che volevano a tutti i costi ribaltare il potere di Roma. C'erano i sadducei, che erano invece più collaborazionisti, erano persone che in qualche modo volevano collaborare col potere locale, quindi non disturbavano un granché il manovratore di allora, che era l'imperatore di Roma. C'erano i farisei, c'erano gli scribi, c'erano gli esseni sono importanti, soprattutto dopo le scoperte, chi è stato in Terra Santa se lo ricorderà, Qumran, no? Dopo le scoperte del 1948, questi esseni si erano staccati dal culto ufficiale di Gerusalemme, del Tempio, e vivevano nel deserto, e sembra abbastanza certo che il Battista provenisse da questi ambienti. Se non era un esseno, comunque era uno molto legato al terzo ordine essenico, come c'è il terzo ordine francescano, uno cioè che gravitava molto presso il Mar Morto, dove c'erano appunto gli esseni, che erano una comunità, noi diciamo monastica per intenderci, ma in realtà non erano dei monaci, erano persone che attendevano il Messia e che avevano una loro interpretazione delle scritture molto, abbastanza diversa rispetto all'interpretazione ufficiale del Tempio di Gerusalemme. Erano molto distanti dai farisei, dagli scribi e dai sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Ecco perché anche geograficamente vivevano lontano da Gerusalemme. Il Battista, ripeto, o è uno di loro, o comunque è uno che gira nelle loro terre, nei loro ambienti, e le scoperte di Qumran hanno messo in luce notevoli punti di contatto con chi è stato interessante, li abbiamo anche messi in risalto durante i nostri viaggi, tra i movimenti essenici e Giovanni il Battista e addirittura anche l'annuncio cristiano, l'annuncio di Gesù. Però Giovanni il Battista rappresentava certamente sullo sfondo giudaico del tempo qualcosa di nuovo, era un personaggio assolutamente diverso dagli altri. Tutti e quattro i Vangeli mettono in risalto questa figura possente, originale, che invitava ad un battesimo un po' diverso dalle solite abluzioni che c'erano presso altri gruppi. Diverso perché è un battesimo di penitenza, ma che apre le porte a qualcuno più grande. Lo riassumiamo così lo slogan del Battista: dopo di me viene uno più grande di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure i legacci dei sandali. Ecco, quindi è un battesimo che già fa intravedere che siamo l'aurora di un tempo nuovo. Ecco perché il Battista è considerato un personaggio originale, anche per il motivo che dopo secoli di silenzio, dopo circa 4 secoli di silenzio dei profeti, in Israele il profetismo era crollato, rimanevano in piedi soltanto gli uomini del Tempio, i sacerdoti, e gli uomini della legge, ma di profeti negli ultimi secoli prima di Cristo non ne vedevano più neanche uno. Quindi capite che Israele era in forte crisi, eh? C'era la legge, c'erano i farisei, c'era il Tempio, c'era la sinagoga, la profezia era scomparsa, però si attendeva, perché Mosè aveva ricevuto, no, la profezia che ci sarebbe stato uno più grande, l'abbiamo accennato giovedì scorso, più grande di Mosè, che avrebbe portato a compimento il personaggio stesso di Mosè. Chiaro che il Battista nel deserto veste in un certo modo, predica in un certo modo, voce di uno, no, nel deserto che dice preparate, appianate, eccetera, abbassate le colline, riempite le valli. Questo linguaggio scuote l'Israele del tempo, quindi appare subito il Battista come un profeta, se non addirittura il profeta che doveva venire, perché lo attendevano. E ricordate poi, no, la domanda che Gesù fa ai discepoli: la gente chi dice che io sia? La prima risposta qual è? Dice che tu sei il Battista. Capite che il Battista addirittura per certi versi era paragonato già a Gesù, proprio per la sua figura, per la sua originalità, ecco, l'avere riportato la profezia dentro all'ambiente di Israele, è evidente che faceva volgere lo sguardo di interesse di tanti ebrei, di tanti giudei, meglio, verso di lui. Insomma, finalmente appare un profeta. Il popolo giudaico dice, è l'ora. Qui abbiamo un profeta promesso, predestinato, no, dai tempi degli antichi profeti, allora ci siamo. Vuol dire che il Messia è alle porte. Lui, diranno i Vangeli, battezza con acqua o in acqua, però c'è uno che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E quest'uno è già alle porte, dice il Battista. Quindi la gente guarda lui, ma lui guarda un altro. Quindi lui è la rifrazione di un altro, lui è lo specchio di un altro, è il limite ma anche la grandezza del Battista, no? È una figura originale, ma non è lui la figura che deve venire. Lui annuncia un altro più grande. Il battesimo del Battista, poi accennava, un battesimo di penitenza, è un battesimo di purificazione dei propri peccati, per iniziare una vita nuova, e molta gente andava da lui a farsi battezzare. Fenomeno abbastanza nuovo allora. Il fatto nuovo invece è un altro. È abbastanza nuovo che ci sia un battesimo di penitenza dopo secoli in cui di battesimi non ce n'erano poi molti, no? C'erano delle abluzioni rituali, ma un battesimo così forte, no? La scura è posta alla radice degli alberi. Insomma, ricordate, il Battista lo troveremo fra un mese e mezzo in Avvento, mediteremo per ben due domeniche sulla sua figura, quindi il suo messaggio ci è abbastanza noto. Ma ripeto, il fatto nuovo non è in realtà il battesimo del Battista. Il fatto nuovo è che c'è un personaggio più grande del Battista che a un certo punto, in un certo giorno, viene anche lui a farsi battezzare. Entra questo personaggio che è Gesù, anche lui, come tutti gli altri, nella fila dei peccatori. La domanda che si è fatta la Chiesa primitiva dopo che Gesù è morto e risorto, quindi facciamo un salto di qualche anno, qui siamo nell'anno, supponiamo, 36-37 della nostra era, no? Quindi qualche anno dopo, quando Gesù ormai è morto in croce ed è sperimentato come risorto, è la domanda che si sono senz'altro fatti i cristiani, i primi cristiani, è proprio questa: ma perché Gesù si è fatto battezzare? Lui non aveva bisogno di penitenza, no? Quindi è chiaro che la comunità cristiana primitiva si è posto il problema: ma che senso poteva avere il battesimo di Gesù? E daranno la loro risposta, che il Nuovo Testamento poi articolerà. A partire dalla croce, a partire dalla risurrezione, Gesù agli occhi dei cristiani appare come colui che pur non avendo peccato ha preso su di sé il peccato di tutti noi, di tutto il mondo, ha preso la colpa di tutti gli uomini. Quindi Gesù inizia la sua attività pubblica prendendo il posto dei peccatori. Poi vedremo il suo annuncio, prossimo incontro, Il regno di Dio è vicino, convertitevi. Ma la prima cosa che fa Gesù quando appare in pubblico dopo 30 anni di vita anonima, di vita nascosta, è sorprendente questo, no? La prima cosa che fa in pubblico è si mette in fila come tutti gli altri, come tutti gli altri peccatori, e va al battesimo di Giovanni. In fondo lì si anticipa la croce. Gesù, andando in fila coi peccatori, lui che non è peccatore, vuol dire che porta su di sé il peccato, quel peccato che poi lo manderà sulla croce. Quindi il battesimo è l'accettazione della morte, già l'anticipo di una morte per i peccati dell'umanità, è l'inizio di una solidarietà con noi peccatori che lo porterà alla croce. E la voce dal cielo, lo riprenderemo dopo, questo è il mio figlio, è in fondo l'annuncio anticipato della risurrezione. Se questo è il figlio di Dio, ha la vita eterna, ha la vita divina. Ecco, solo a partire da qui possiamo anche capire il battesimo cristiano, cioè il nostro battesimo. Il nostro non è il battesimo del Battista. Il nostro è un innesto nel battesimo di Gesù, che certamente ha nel battesimo del Battista un anticipo alla sua maniera, perché il battesimo del Battista era un battesimo di penitenza, ma tutto sommato era un battesimo legato alla vecchia economia, vale a dire a una conversione voluta dalla buona volontà delle persone. Il battesimo del Battista è un battesimo nobile dal punto di vista ascetico, ma appartiene ancora alla vecchia economia. Cioè io vado a farmi battezzare perché sono carico di peccati, riconosco il mio peccato, mi purifico in quest'acqua e adesso prometto di non peccare più. Poi si pecca ancora. Ma tutto era affidato nel battesimo del Battista alla buona volontà, allo sforzo ascetico delle persone. Chiaro. Potrebbe essere, ma è un'altra cosa. La confessione, vedremo, ha delle somiglianze, ma anche delle dissomiglianze, perché siamo già nell'economia cristiana. Ora, il battesimo di Gesù non è puramente un battesimo di penitenza, perché lui non ha bisogno di penitenza. Il cristiano, se volete, ha ancora bisogno di penitenza. Ma il battesimo di Gesù è il battesimo di un altro tipo di conversione, frutto della grazia di Dio, frutto dell'amore di Dio, non frutto della buona volontà degli uomini. Quindi qualitativamente, ma lo rivedremo subito dopo se ne avremo il tempo, è interessante vedere questa distinzione. Questa è un'aggiunta alle considerazioni del Papa, ma lo si intravede qua e là nel capitolo. È un battesimo qualitativamente diverso dal battesimo del Battista. San Paolo poi, in Romani 6, il famoso capitolo 6 di Romani, svilupperà il parallelismo tra il battesimo di Gesù e il nostro battesimo. E proprio perché nel battesimo Gesù ha anticipato la sua morte, la solidarietà col peccato che lo conduce alla croce, no? Ma anche la sua risurrezione, perché lui dalla morte in croce risorgerà, bene, anche noi, uniti a Cristo nel battesimo, siamo morti con lui, ma con lui già risorti. È la splendida teologia battesimale del capitolo 6 della lettera ai Romani di San Paolo. Con morti e con risorti. Come noi scendiamo nella morte col battesimo, così Cristo uscito dalla morte con la risurrezione, anche noi siamo già abitati dalla dinamica della risurrezione. Ecco perché il battesimo cristiano è altra cosa rispetto al battesimo del Battista. Il Papa poi nel suo libro espone anche quello che avviene nella liturgia orientale. Sapete, il Papa è molto attento alla teologia dell'Oriente, alla teologia ortodossa. dove nella teologia ortodossa c'è un parallelismo tra la festa dell'Epifania e la Pasqua. La festa dell'Epifania nel mondo ortodosso è la festa del battesimo di Gesù, non dei re magi, è la festa del battesimo. Nell'antifona anche della liturgia cattolica latina è rimasto questa ombra dell'Oriente, no? Oggi, oggi, oggi. Oggi Cristo riceve il battesimo in Giordano, è un residuo, no, di questa festa orientale. E l'iconografia dell'Oriente poi riproduce l'acqua, l'acqua del battesimo di Gesù, come una specie di sepolcro liquido, eh? È la morte, dove Gesù entra nella morte, simbolo dell'inferno. Quindi Gesù scende, per così dire, all'inferno per risalire poi alla vita nuova della risurrezione. Ecco perché il battesimo di Gesù diventa un po' il compendio di tutta la storia della salvezza. Qui c'è un concentrato di tutta la storia della salvezza. Si entra nel passato, nel vecchiume, nel sudiciume del peccato del mondo e si esce per una vita nuova. Si anticipa il futuro. Quindi battesimo come concentrato, come compendio, no? Come sintesi di tutta la storia della salvezza. Quindi l'ingresso nei peccati degli altri è la discesa all'inferno, e Gesù scende, ma compatendo, portando su di sé le sofferenze e i peccati di tutti, quindi trasformando, anzi aprendo le porte di quell'abisso. Gesù che esce dall'inferno, noi lo vediamo spesso nelle icone dell'Oriente a Pasqua, no? Quando Gesù entra nel regno dei morti, esce con la bandiera vittoriosa e tutti i morti vengono liberati, no? Lo Sheol si apre e lì va addirittura al teschio di Adamo ed Eva e anche lui li tira fuori, da Adamo ed Eva, li tira fuori dall'Ade, perché la risurrezione di Gesù è salvezza di tutti e in qualche modo arriva perfino nelle regioni degli inferi. È dunque il battesimo di Gesù la discesa nella casa del male, dove Satana tiene prigioniera l'umanità, e Satana viene legato, viene incatenato da uno che è più forte di lui, che è appunto Dio, che nella lotta contro Satana è più forte, è il vincitore contro le potenze del male. Noi lo vedremo la prossima volta parlando proprio delle tentazioni di Gesù. Non è un caso che i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, dopo il battesimo di Gesù, subito pongano Gesù nel deserto e è tentato da Satana, subito, eh? Lo dicono gli evangelisti, ma ne facciamo subito uno. Gesù, quello di Luca, capitolo 4, Gesù pieno di Spirito Santo, era appena stato battezzato, si allontanò dal Giordano, battesimo, e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Vedremo il motivo per cui appena battezzato Gesù è tentato. E questo lo troviamo sia in Marco, sì, Matteo. Questa lotta che intraprende Gesù e inizia nel momento del battesimo costituisce una svolta nella storia della salvezza, perché prepara il cielo nuovo, la terra nuova, il nuovo mondo, insomma. Ecco perché il sacramento del battesimo cristiano diventa una partecipazione a quella lotta di trasformazione del mondo intrapresa da Gesù in quella svolta della storia, appunto, che è avvenuta proprio nella sua discesa nelle acque della morte e nella sua risalita alla vita nuova. E capite che dare il battesimo, quando noi celebriamo il battesimo con i nostri bambinelli in chiesa, sembra un rito così bello, se volete, significativo, ma la posta in gioco è grossa. Noi stiamo celebrando cose che sono di una grandiosità schiacciante. Lo stesso nostro battesimo che abbiamo ricevuto è qualcosa di grande, ma per fortuna noi siamo un po' incoscienti, così non ci viene la gastrite. Se dovessimo essere coscienti di ciò che siamo, la stessa nostra vita umana, per fortuna il 95% la viviamo un po' da incoscienti, quindi mangiamo, dormiamo, insomma, il 5% è sufficiente. Se fossimo svegli al 5%, sapere cos'è la vita, no? E la vita cristiana è la fede. D'altra parte Gesù dice che basta un granellino di senape, forse lo 0,9%, purché sia genuina, per trasportare le montagne. Quindi un po' di coscienza fa bene alla salute, non troppa, non fino alla fine, ma un po' sì. Dicevo, questa svolta costituisce davvero la chiave di volta della vita cristiana. Non è un caso che nel Vangelo di Giovanni poi, quindi andiamo al quarto Vangelo, il Battista, quando vede venire Gesù al Giordano, dica col dito, no? Ecco l'agnello di Dio, l'Eliu, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Perché il Battista, siamo agli inizi del Vangelo di Giovanni, siamo, chi ha la Bibbia la scartabelli un po', siamo nel primissimo capitolo, quindi subito dopo il prologo, dal versetto 19 in poi. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono a Gerusalemme sacerdoti e leviti, eccetera, eccetera, chi sei tu, chi sei, eccetera, eccetera, e ad un certo punto, il giorno dopo, siamo a metà del primo capitolo, Giovanni, mi pare versetto 28-29, se leggo bene, il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Lui toglie, abbiamo detto prima, no? Che porta su di sé i peccati di tutti noi. Ecco colui del quale dissi: dopo di me, è il Battista che parla, viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Qui ci inoltriamo nell'abisso di San Giovanni, lo vedremo, questa terminologia, era prima di me, no? La preesistenza di Gesù nel seno del Padre. Vabbè, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni poi rende testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Si fa riferimento al battesimo, anche se non è esplicitato il battesimo. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo, eccetera, eccetera. Però fermiamoci un attimo su quell'espressione all'inizio del Vangelo di Giovanni, è sconcertante. Ecco l'agnello di Dio. Perché Gesù viene chiamato agnello? E perché questo agnello porta via i peccati del mondo? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi lo risentiamo tutte le volte nella Messa, questa espressione, no? È facile, perché l'immagine dell'agnello fa riferimento a uno dei cosiddetti carmi, canti del servo di Dio, il servo di Yahweh, presenti in Isaia. Noi lo sentiamo tutti gli anni al Venerdì Santo, questo carme. Paragone il servo di Dio, a un agnello mansueto che viene condotto al macello. Eccolo qui. Non è neanche un caso che Gesù sia stato crocifisso proprio durante una festa ebraica di Pasqua, come a dire che il vero agnello pasquale è proprio lui, non l'agnello animale, ma il servo di Dio, profetizzato da Isaia. È l'agnello dunque che porta a compimento le promesse dell'antica Pasqua, è l'agnello su cui nel giorno del Kippur, è l'animale, il sommo sacerdote riversava tutti i peccati di Israele, poi lo cacciava nel deserto a morire, gli dava una bella pedata e tutti i peccati, lui davanti a Yahweh, no? Diceva una preghiera penitenziale, tutti i peccati del popolo erano scaricati su questo agnello, su questo animale, poteva essere un agnello, un ariete, e poi questo animale nel giorno del Kippur veniva mandato a pedate, perché ormai era un agnello o un animale carico dei peccati di Israele, veniva mandato a morire nel deserto, così con lui morivano i peccati di tutto il popolo di Israele. Capite che questo getta una luce su Gesù. Lui è colui che è stato inviato nel deserto del mondo, lui che stava benone dove era, chi glielo ha fatto? Lui stava benone dove era, cacciato nel deserto del mondo, uso gli stessi termini dell'animale perché sono adeguati, cacciato ovviamente per amore nostro nel deserto della nostra umanità, si è caricato di tutti i nostri peccati ed è morto sulla croce, su un monte, il Monte Calvario. E questo, dicevo, fa riferimento appunto a quello che avveniva ogni anno nella festa del Kippur e che in fondo era la ritualizzazione della festa di Pasqua, quando si ricordava la liberazione dalla schiavitù antica e l'ingresso nell'esodo verso la libertà. Quindi nel quarto Vangelo capite che battesimo e croce appaiono subito appaiati, e in Giovanni è chiarissimo, nella teologia di Giovanni battesimo e croce vanno di pari passo, perché che proprio nel momento del battesimo Giovanni dica ecco l'agnello di Dio, cioè l'agnello che dovrà essere sacrificato, colui che porta su di sé i peccati di tutto il mondo, e capite che si fa subito riferimento alla croce, dove Gesù non è più soltanto il liberatore del suo popolo, ma diventa colui che toglie i peccati di tutto il mondo. Quindi c'è questo senso già universale. Bene, tutti i Vangeli poi riferiscono che quando Gesù esce dall'acqua dopo il battesimo, ci abbiamo verso la conclusione, ci sono tre gesti, tre avvenimenti succedono. Il cielo si squarcia. Scende lo Spirito come in forma di colomba e il Padre dice, questi o tu sei il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questi tre segni, tre gesti, tre avvenimenti, chiamateli come volete, ci aiutano ad entrare ancora di più nell'avvenimento del battesimo di Gesù, quindi anche nell'avvenimento del nostro battesimo, perché il cielo che si squarcia, cosa vuol dire? Vuol dire che il cielo non è più chiuso, no? Il cielo si apre, il cielo non è più impenetrabile come prima, Dio diventa da mistero a padre, tu sei mio figlio, si rivela la paternità di Dio, no? Il cielo si squarcia, il cielo non è più un mondo ostile, un mondo misterioso, un mondo altro rispetto a noi, cessa l'inimicizia o l'estraneità, insomma, tra cielo e terra. Il mondo di Dio viene messo a disposizione del mondo degli uomini. Dio si mette a disposizione degli uomini fino a diventare commensale in Gesù, fino a diventare l'agnello che porta i peccati di tutti noi, fino a diventare il nostro servo. Ecco il paradosso del Dio cristiano, no? Rispetto, e non offendiamo nessuno, ad altre concezioni di Dio, ad esempio nel buddismo, ammesso che ci sia Dio nel buddismo, perché qualcuno dice che il buddismo non è una religione ma una filosofia di vita, ma non entriamo in questi meandri, e anche nello stesso Islam, no? Dove è inconcepibile un Dio che diventa servo degli uomini, inconcepibile, una bestemmia, è l'uomo servo di Dio. Islam vuol dire sottomesso, vuol dire schiavo, quindi il Dio è il Signore, il padrone assoluto. Nel cristianesimo un Dio che diventa servo è veramente una rivoluzione, se ci pensiamo a questo è una rivoluzione. Quindi se ci sono dei raffronti e dei parallelismi tra il cristianesimo e le altre due religioni monoteistiche, l'ebraismo e l'Islam, certamente ci sono anche delle differenze che non dobbiamo, in nome del dialogo, sottacere. Dobbiamo rispettare altre concezioni, ma dobbiamo anche dire che il cristianesimo non è l'Islam. E qui, senza offendere nessuno, non diciamo che i cristiani sono diversi dagli musulmani, diciamo che il cristianesimo non è uguale all'Islam, che è cosa un po' diversa. Dunque il cielo si apre. Il grido dall'Antico Testamento, nel famoso grido del profeta, se tu squarciassi i cieli e scendessi, lo ricordate? È il grido dall'Avvento, no? Che poi è il grido di ogni uomo, no? Bene, al momento del battesimo i cieli si squarciano, quindi è la realizzazione del desiderio dell'umanità che il cielo si apra, che il mondo misterioso di Dio diventi familiare al mondo dell'uomo. Quindi quel grido, che in fondo è il sospiro di ogni persona, è il grido dell'uomo religioso di tutte le latitudini, di tutti i tempi, si è compiuto proprio a partire dal battesimo di Gesù. quindi altro significato del battesimo, no? Il cielo diventa familiare, Dio non è più estraneo, Dio si apre sull'umanità, il cielo si apre sulla terra. Secondo segno, la colomba ricorda l'aleggiare dello spirito sulle acque nel momento della creazione. La colomba funge da immagine di quello che un esegete dice che in sostanza non è descrivibile. Come si fa a descrivere lo Spirito Santo? Comunque l'aleggiare dello Spirito, ecco la colomba, è l'inizio di una nuova creazione, è l'inizio della famosa svolta, la novità, e la svolta comincia con il battere delle ali, eh? In fondo sta a significare che la grandezza della potenza di Dio si può manifestare adeguatamente in un gesto che è tra i più semplici, i più piccoli e i più soft della natura umana, l'aleggiare di una colomba. La sproporzione, no? Diciamo prima Roma e il deserto, ecco qui, no? Lo Spirito Santo adeguatamente, se noi avessimo dovuto tradurre in maniera teatrale lo spirito che scende, le bandiere, le fanfare, le trombe, chissà cosa avremmo fatto noi per mettere in scena la discesa dello Spirito Santo, l'aleggiare di una colomba, paradossi di Dio, no? Che in fondo è lo stesso paradosso del precedente, cioè Dio che scende sulla terra non scende appunto tra due ali, due eserciti e due fanfare che suonano gli inni nazionali, quello del cielo e quello della terra, ma Dio che scende si fa servo, si fa anonimo, al punto da non essere neanche conosciuto come Dio, ma è la stessa logica, no? Bene, da ultimo, la parola del Padre, tu sei mio figlio, questo è il mio figlio, dipende dagli evangelisti, la forma diretta tu o questo è il mio figlio, è la conferma della identità di quel personaggio, della unicità di quel figlio. Non dice tu sei un figlio, tu sei il mio figlio. In greco c'è l'articolo, eh? Tu sei il figlio. La stessa parola sarà ripresa, ricordate, al momento della trasfigurazione, cioè alla fine del libro del Papa, che è la trasfigurazione, l'ultimo episodio, sarà ripresa là, è quando trasfigurato il Padre di nuovo prende la parola e aggiungerà, e l'aggiunta è carica di significato, la vedremo a suo tempo, ascoltatelo, ma questa è l'aggiunta che avverrà al momento della trasfigurazione, un'aggiunta altrettanto rivoluzionaria per gli ebrei, perché gli ebrei chi dovevano ascoltare? I profeti, i sapienti, la legge, la scrittura. Ascolta Israele, ma non dovevano ascoltare nessun altro. Quindi, come dire che la vera Torah, la vera legge, Torah in ebraico, no? Si traduce legge impropriamente, comunque traduciamola pure col termine di legge, la volontà di Dio, insomma, quell'ascoltatelo al momento della trasfigurazione vorrà dire lui è la volontà di Dio, lui è la parola ultima di Dio, quindi dovete ascoltare lui. Ecco perché poi Gesù nel Vangelo di Matteo dirà: avete inteso che fu detto ieri, ma oggi io vi dico. Bestemmia per gli ebrei. Ecco perché un rabbino di oggi, tra l'altro molto citato dal Papa, un rabbino Neusner, no? In un libro molto bello che è stato edito in Italia da poco, proprio perché il Papa lo continua a citare, quindi il successo commerciale è garantito e all'odor di quel metallo tutti si muovono. Bene, ma se leggete le prime pagine di quel libro, di quel rabbino, è sconcertante nella sua bruta ma anche nobile dichiarazione di diversità dal cristianesimo. Dice, io accetto tutto di Gesù, ma non accetto che lui dica io. I profeti, i dottori della legge dicono, Yahweh dice, Dio dice, non io. Ovviamente, quest'io lì mette un bel problema agli ebrei e a tutti gli altri, cioè che un uomo dica io vi dico, oppure vedremo in tutto il Vangelo di Giovanni, no? Che è il Vangelo dell'io sono, il Vangelo in greco è ego eimi, io sono, no? Io sono la luce, io sono il pane, io sono la verità, io sono la... o uno è matto o è vero quel che dice, fino a dire: prima che Abramo fosse, io sono, senza neppure un nome successivo, ma lo vedremo anche questo. Questo per dire, no, che davvero siamo di fronte nel momento del battesimo: tu sei il mio figlio, poi si aggiungerà, ascoltatelo, vuol dire che Gesù è veramente unico, non ha paragoni, non c'è un altro, non è uno dei tanti fondatori di religione, gli storici della religione lo mettono tra i fondatori di religione, ma gli altri fondatori sono morti e nessuno è risorto. Gesù è morto ed è stato sperimentato come risorto, quindi, e davvero termino, al momento del battesimo incontriamo l'identità stessa di Gesù, ma incontriamo anche, ed è un ulteriore approfondimento dell'evento battesimale, incontriamo già l'identità di Dio, del Dio cristiano che è unitrino, Padre, Figlio, Spirito. Noi al momento del battesimo abbiamo già la Trinità, abbiamo il Figlio, abbiamo la colomba che è lo Spirito, è il Padre che parla. Quindi evento, quindi c'è già la rivelazione piena, direi, della novità cristiana, l'identità di Dio, unitrino, più che dire uno e trino, questo e, si preferisce dire, perché è più corretto, unitrino, perché è insieme uno e trino. Lo vedremo, l'abbiamo già anche spiegato anni fa. Quindi Gesù poi nel corso del suo cammino porterà a compimento la rivelazione del mistero trinitario di Dio, spiegandoci chi è il Padre e spiegandoci chi è lo Spirito. Poi Gesù non ci lascia sguarniti, dice chi è il Padre e poi dice chi è lo Spirito, è il Consolatore, è il Paraclito, eccetera, eccetera. Vabbè. In questo modo, e davvero termino, c'è un collegamento, un arco che collega il momento iniziale del ministero pubblico di Gesù e il momento finale. Andate, Gesù risorto, ammaestrate tutte le genti battezzandole, qui che salta fuori, in nome di chi? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete che l'evento del battesimo e la consegna missionaria sono la stessa cosa, è un arco che collega l'inizio e la fine della vicenda cosiddetta pubblica di Gesù. Ora il battesimo, che da quel momento verrà amministrato a tutti i popoli della terra, nella Chiesa, dicevo, non è più soltanto il battesimo di Giovanni, è l'ingresso nel battesimo di Gesù, è l'ingresso in quella novità di vita che Gesù appunto ha anticipato e poi compiuto a Pasqua, perché anche nella vita di ciascuno di noi il cielo si è aperto, noi possiamo dire Padre a Dio, quindi non è più misterioso come lo era prima. Lo Spirito è sceso nella nostra vita, perché nel momento del battesimo, poi con la conferma della cresima, no? Lo Spirito Santo è sceso e a ciascuno di noi il Padre dice: tu sei, ovviamente non il mio figlio, ma tu sei un mio figlio. Ma noi diventiamo, come dice Paolo, l'espressione paolina, figli nel Figlio, fratelli di Gesù, quindi figli nel Figlio. Ecco, questo è in sintesi un po' l'avvenimento del battesimo dal Battista a Gesù, e questo getta luce sul battesimo nostro, il battesimo cristiano, che è partecipazione all'evento del battesimo di Gesù. E come è il battesimo di Gesù? La conclusione sarà sulla croce e nella risurrezione, così anche per noi il battesimo è l'inizio di un cammino che si concluderà nella Pasqua della nostra vita, non illudiamoci. E come Gesù anche noi saremo tentati e anche noi vivremo tutte quelle tappe che Gesù vive fino al momento della croce e fino al momento della risurrezione. Ecco perché il battesimo, dirà San Paolo, ci conforma a Cristo, cioè dà alla nostra vita umana la forma della vita stessa di Gesù, per cui la vita di Gesù, come una specie di calco, una volta a Carnevale a Suavi Bum Bum Sena a casa mia, no? C'era il calco, forma di cuore, bene, il calco, ecco, bene, la vita di Gesù diventa un calco nella vita di ciascun battezzato per cui ciascun battezzato davvero è chiamato a rifare un po' nella sua vita lo stesso cammino di Gesù. Ecco perché tutto si lega nella vita cristiana, e quanto più noi approfondiamo la vita umana, la vita pubblica, la vita che conosciamo di Gesù, tanto più siamo arricchiti nel capire anche le tappe concretissime della nostra vita umana, cristianamente intesa. Ecco, anche stasera abbiamo tirato un po' troppo, quindi io che continuerò a chiedere scusa del tempo lungo, perché voglio sempre finire in 35-40 minuti e non... qualcuno deve fare un fischio, invece che pisola un po' perché c'è il caldino dopo cena, poi chi ha bevuto il latte si appisola facilmente dopo cena, il latte dicono che porta sonno. Va bene, adesso come al solito, se ci sono domande ma anche considerazioni, riflessioni, non è necessario sempre chiedere, si può contribuire con la nostra riflessione alla serata. Quindi se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere, pronto, funziona? Sentiamo il tecnico, Don Davide, in radio, se ci dice di sì. Si sente? Si sente. Rosa, fai la valletta, passa dietro.
Mi ha colpito moltissimo questa immagine di Gesù che si mette in fila con i peccatori per ricevere il battesimo, quando lui volontariamente si è assunto su di sé il peccato dell'umanità. Ecco, questa immagine vera, perché noi ci crediamo, mi ha colpito moltissimo, mi sta facendo riflettere. Il figlio di Dio, Dio fatto figlio, che si mette in fila con l'umanità per ricevere il battesimo, che poi lui non ha nessun peccato, se non quello di assumere su di sé volontariamente, per amore, il peccato dell'umanità. E non lo so se è un peccato questo di presunzione, ma è la grandezza di Dio questa, di Gesù Cristo,
sconcertante
di Gesù Cristo, che si assume volontariamente il peccato dell'umanità e si mette in fila come ognuno di noi per ricevere il battesimo.
Certo, Margherita, a commento di quello che tu dici, ti riporto il commento di chi ci ha preceduto e di chi ti ha preceduto 20 secoli fa, San Paolo, lettera ai Filippesi, capitolo secondo, dal versetto 3, 4, 5 in poi, cosa dice San Paolo? Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e per giunta alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli e sulla terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, gloria di Dio Padre. Vedete il cerchio? L'andata e il ritorno. C'è un ritorno glorioso perché c'è stato un abbassamento di amore, no? La causa della gloria di Gesù è stato il fatto che lui per amore è diventato servo. In greco il termine è ancora più forte, in greco c'è doulos, che vuol dire schiavo, è diventato schiavo, simile a noi, apparso in forma umana, umiliò, anche qui in greco c'è un verbo molto particolare, ma in latino ce n'è un altro, in latino c'è exinanibit sevet ipsum, esinanì se stesso, cioè umiliò proprio se stesso. In greco c'è un verbo, non sto lì a dirvelo, che significa svuotò se stesso, svuotò. Pensare, lo svuotamento, che è ancora più forte, è la cosiddetta kenosis, che noi in italiano abbiamo preso semplicemente nel linguaggio dalla medicina. Sapete che la medicina piglia quasi tutto dal greco, no? La kenosis, la cenestopatia, è la sofferenza del vuoto, la cenestopatia, cenesis, kinesis, ecco, lo svuotamento di sé, per dire che anche San Paolo, insomma, riflettendo sulla figura di Gesù, ha colto questa straordinarietà. È il figlio di Dio che diventa grande, facendosi il più piccolo, a tal punto piccolo che è diventato schiavo ed ha svuotato se stesso dalla sua divinità. Non che abbia cessato di essere Dio, ma come è svuotata questa natura divina, no? Apparso in forma umana, facendosi obbediente fino alla morte, è entrato nelle regioni della morte. Dio, pensate, Dio che è l'esatto contrario della morte, è entrato nelle nostre regioni più buie. Se noi ci ammaliamo di depressione, io penso sempre, ma chissà cosa ha provato Dio. Ha provato la depressione più grande, secondo me. Un depresso come Dio non ci deve essere mai stato, perché che Dio? Noi entriamo nel dolore della morte, ma siamo esseri fragili, quindi portiamo già nella nostra vita i segni, basta un mal di denti, oppure le polpette che non digeriamo, oppure un callo sotto i piedi, adesso lo faccio per tirare su un po' la serata, no? Tutte cose che sperimentiamo, ci buttano già a terra, quindi sono tutti anticipi della morte. Che non ha fragilità e debolezze, è entrato nelle regioni della morte. È un mistero che noi non riusciamo neanche ad immaginare. E tutto questo chi gliel'ha fatto fare? È l'abisso dall'amore. Quante volte il nostro Papa attuale usa questa espressione, no? L'abisso dall'amore di Dio. È un abisso impenetrabile in fondo. Quindi si parte tutto da qui. Microfono, perché poi se ci torno indietro Margherita.
Intanto che c'ho il microfono parlo un attimo io, dopo ti dico.
Sì, la luce.
Scusate.
Si prenota.
Ecco, dopo si prenota la Margherita.
Che è già là,
allora,
il microfono. Luisa.
Intanto io volevo dire che è impressionante come la nostra fede è l'unica tra le fedi che si basa su un avvenimento storico precisamente databile con tutta la serietà della storia umana realmente accaduta. Con la sua unicità, la cui contemporaneità con tutti i tempi è diversa dalla atemporalità del mito. Ecco, questa è una cosa che mi impressiona sempre. E poi un'altra cosa, per esempio, che mi è piaciuto tanto di questo come capitolo, a parte il fatto che sempre il Papa si basa sull'esegesi storica, ma poi ci mette la fede, ci mette diciamo gli accenni alla nostra vita, ecco. Ma infatti una cosa che mi piace, per esempio, ho capito che cosa significa giustizia, che significa l'intera giustizia che adempie, apre il cielo, che per sua natura è il luogo in cui si adempie perfettamente la volontà di Dio. Quindi vuol dire che praticamente Gesù non fa altro che fare la volontà di Dio e che noi siamo giusti, ecco, il giusto è colui che fa la volontà di Dio. Beh, è una considerazione che mi tocca personalmente. Un'altra, invece, le domande. A pagina 42. Quando si parla dell'agnello, no? Serve, eccetera. Che cosa significa GLNT 1919? Cos'è, no? GLNT?
Fa riferimento a un'enciclopedia biblica.
Ah, ecco.
In fondo ci dovrebbero essere le sigle.
Ah.
Tutte le sigle,
sì.
Ci dovrebbero essere.
Non capito.
So dirti
non
a che punto
andata,
esattamente ci siano.
Un'altra domanda, cosa sono i tropari?
È il grande lessico del Nuovo Testamento, comunque, ecco. GNLT, è il grande lessico del Nuovo Testamento.
E un'altra cosa, parla di tropari.
Propai sono quelli della liturgia bizantina, della liturgia orientale. Sono quelli che noi abbiamo anche nella liturgia cattolica rinnovata. Questi tropai sono: Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Sono i tropai questi.
I tropari, ma guarda, niente.
Fa riferimento quindi a uno.
Sì.
Alla
e poi,
liturgia bizantina.
Ecco, a pagina 44, verso la fine, parla di una teologia liberale che ha... ecco, io non sapevo neanche che esistesse.
La teologia liberale, attenzione, che non ha niente a che vedere col partito liberale, e neanche col partito radicale. Per liberale si intende una stagione particolare della teologia, soprattutto in campo protestante, contro cui si è scagliato il grande teologo a metà degli anni 50 del secolo scorso, Carlo Barth, perché la teologia liberale è quella stagione della teologia protestante che cercava in tutti i modi di dialogare col pensiero moderno, col pensiero della contemporaneità, rischiando di essere succube più del pensiero moderno che neanche del pensiero cristiano biblico. E contro la teologia liberale si scaglierà appunto un Carlo Barth con il famoso Nein, no, in tedesco. Barth era uno svizzero, quindi parlava e scriveva in tedesco, e lui ha riportato la teologia cristiana su un altro binario, che era il binario della sua specificità, perché la teologia liberale si era annacquata troppo, compromessa troppo con il pensiero contemporaneo di allora. Era la teologia di un Bultmann, la teologia della demitizzazione, la teologia che in fondo svuotava i Vangeli della loro storicità rendendoli simili al mito, perché in fondo questa idea del mito era un'idea che negli anni 30-40 del secolo scorso ha sedotto anche i cristiani, l'idea del mito, quindi fede ma appunto alla mitologia, e quindi in fondo l'utopia da un versante e quello che era simile a tutte le altre religioni, dove si arriva a un certo punto ai racconti mitologici, che non sono racconti che fa riferimento ad eventi storici, no? Ad accadimenti storici. Quindi si torna alla tua prima riflessione, cioè il cristianesimo annunciata.
Tornando alla parola svuotamento dell'umanità di Gesù, io, secondo il mio punto di vista, sarà un punto di vista sbagliato, trovo questo svuotamento, secondo la mia riflessione, quando Gesù si trova nell'orto degli ulivi. Nell'orto degli ulivi lui vede passare attraverso il calice tutte le sofferenze che dovrà subire con la sua passione e morte. Ma in quelle sofferenze lui, come si può dire, prende su di sé in quel momento, proprio mentre vede questo passare velocemente di quello che dovrà subire, anche tutte le sofferenze e le iniquità dell'umanità intera. E proprio in quel momento, cioè, io guardando il film
di Mel Gibson, sì, quando
mi sono vista proprio quel Gesù il vero che attraversa in quel momento proprio la velocità umana. Questo volevo dire. E
sì.
Secondo me è il vero svuotamento.
E non solo, annunciate, è vero quello che tu dici, non solo l'atrocità del dolore fisico che l'avrebbe di lì a poco avvinchiato, ma il peso del peccato dell'uomo, e vedremo la prossima volta, il prossimo incontro, cosa vuol dire la sofferenza del buio umano, dell'atrocità, della lontananza da Dio da parte dell'uomo. Proprio nel momento delle tentazioni, Gesù sentirà tutto il fascio, tutte le sirene, come Ulisse, no? Che era ammaliato dalle sirene, di un pensiero mondano che dice in fondo, no, ma insomma lascia stare, se benedetto Dio, no? E lì sente il fascino, ma lui che resiste. Il mito pagano di Ulisse è molto simile, eh? È uno dei miti, certo, è uno dei più significativi.
dell'umanità divina.
Tant'è che dice quell'espressione, no? Passi da me questo calice, non la mia, ma la tua. È un atto grosso, è l'atto della nostra salvezza. La fede è obbedienza, è inutile che ci giriamo attorno. L'abbiamo detto tante volte in questi anni, no? Tutti, oggi o quasi tutti, non parliamo più di obbedienza. L'obbedienza è una virtù obsoleta, ma la fede è obbedienza. O è obbedienza o non è più fede. Torneremo su questo, eh? Il valore della fede come obbedienza, perché se uno obbedisce a se stesso, obbedisce quando gli fa comodo, beh, questa è un'obbedienza dalla mutua, dicevano un tempo, quando la mutua non era una cosa seria. Ma capite che l'obbedienza vuol dire lo svuotare se stesso, il fare quello che vuole un altro. Caramella. È veramente... È l'umidità della sera. Grazie. È veramente il massimo dell'atto di fede. Chiaro? Ci so, dimmi, Bruno.
Il battesimo dei testimoni è uguale.
Quello di Geova? I testimoni di Geova non sono considerati neanche cristiani. Perché non credono nella divinità di Gesù. Quindi è un'altra cosa. Loro credono in Gesù, è un messia ma non è figlio di Dio, poi non credono nella Trinità, non vengono neanche considerati cristiani, neanche dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quindi è tutto un altro discorso. Quindi è un altro, se vuoi è un battesimo molto più simile al battesimo del Battista, un battesimo di penitenza. Ma non è il battesimo cristiano. Altre domande? Chiude. Giuseppina, prendi. Uno solo è il vostro maestro, ma il suo modo di essere maestro comprende anche il servizio. Senza, quindi, potremmo dire il solito binomio di carità e di verità, no? Noi spesso lo contrapponiamo. Oggi poi nelle ideologie che abbiamo la carità è una realtà che fa fortuna oggi. La verità non fa fortuna. Nelle opinioni della gente, soprattutto nei mass media oggi, una persona di carità è stimata, una persona di verità un po' meno, che la verità appare intransigente, fondamentalista. In Gesù questa contrapposizione non c'è, perché lui nel mentre ama insegna, nel mentre insegna ama, quindi la carità e la verità sono due facce della stessa medaglia. Non esiste una carità nel cristianesimo senza la luminosità della verità, come non esiste la verità senza il calore della carità, che diventa poi servizio. Quindi una carità senza verità diventa caritatismo, diventa buonismo, diventa, nella migliore delle ipotesi, filantropia, anche cosa buona, ma non è ancora la carità cristiana, perché la carità cristiana deve arrivare fino al punto di vestire i panni anche della verità, altrimenti non è carità cristiana. Oggi è un discorso un po' minato questo, perché, ripeto, nella mentalità corrente parlare di verità oggi è rischioso. È rischioso nel senso che è un termine giù di moda, è un termine che l'opinione di oggi non vuole molto sentir dire, no? Preferisce stare nel campo delle opinioni. A me sembra, a me pare, ecco, tutto diventa opinione. e si crede che la democrazia si fondi sulle opinioni, qui il discorso sarebbe lungo, mentre invece il cristianesimo ha un aspetto di carità, ma insieme di verità. No.
Comunque alla base ritengo che ci sia la verità. Nella verità trovo la carità.
Sì, sì,
ma viceversa. E quindi
ma Dio, si può anche adottare il viceversa se aggiungi che nella carità di Cristo c'è anche il dono della verità. Avete inteso, ma io vi dico. Quindi c'è anche una chiarezza. Quello che vi dico, a tu per tu, gridatelo dai tetti. Quindi c'è un aspetto di carità che è l'annuncio della verità. Se vuoi, la testimonianza della verità, ecco. Sono aspetti indivisibili della stessa medaglia, della stessa esperienza cristiana. Oggi, ripeto, siamo in un periodo storico in cui colpisce più la carità rispetto alla verità. Tant'è che la Chiesa, finché fa la carità, nel senso anche assistenziale, è ben voluta da tutti, da Bertinotti a Pino Rauti, così ci sono dentro tutti, quando la Chiesa fa la carità. Quando la Chiesa annuncia la verità è poco stimata, da Pino Rauti a Bertinotti. Perché? Perché la Chiesa invade, la Chiesa impone, no, la sua visione, ecco. Quindi la Chiesa dà fastidio. Quando annuncia la verità del Vangelo dà fastidio. Lo dà meno quando invece vive le forme di carità. L'assistenza ai poveri, le prigioni, i drogati, la lotta per la pace, la giustizia. Qui la Chiesa è ascoltata, addirittura, no? È di qualche giorno fa il messaggio del Papa alla settimana sociale, quando il Papa ha parlato della precarietà del lavoro, perfino Oliviero Di Riberto, no? Ha detto, comunisti italiani, dice, perfino il Papa è con noi. Non ha detto noi siamo col Papa, vabbè, è stato un poco umile, ma il Papa è con noi, per dire come si strumentalizza poi. E quando invece la Chiesa dice no all'aborto, no ai Pax, no all'eutanasia, no allo statalismo che impedisce la libertà educativa delle famiglie, eccetera, insomma la serie di valori che noi ben conosciamo, e qui la Chiesa invade, qui la Chiesa va fuori dal seminato, eccetera. Le polemiche di questi giorni di Repubblica, negli ultimi due mesi, che sta facendo, no? Contro la Chiesa cattolica, perché dà fastidio, è un gran bel segno che ci siano queste polemiche. Vuol dire che i cristiani sono chiamati anche ad essere davvero segno di contraddizione. L'ultima è di oggi, no? Perfino i telegiornali cominciano a parlarne, no? La Chiesa ricca, la Chiesa, no? C'era sulla la Repubblica di ieri, no? I soldi dati dallo Stato italiano alla Chiesa, no? A parte che sono i cittadini italiani e non lo Stato, ma non dicono i soldi che lo Stato italiano risparmia, perché esiste anche una Chiesa cattolica in Italia che fa mille cose anche gratuitamente, questo non lo si dice mai, a partire dalle stesse scuole private che l'Avvenire, in un'altra polemica con Repubblica di 2-3 settimane fa, ha polemizzato appunto con Repubblica, perché Repubblica parlava di un guadagno che la Chiesa ha attivando le sue scuole, no? Dice la Chiesa non solo ci perde, ma fa risparmiare allo Stato italiano 6 milioni di euro. 6 milioni di euro a causa delle proprie scuole, per dire che quando si entra poi in polemica, vabbè, allora è una questione di potere, ma allora entriamo in un altro genere di discorsi, ecco. Bene. Renzo? Sì, dagli il microfono, l'ultima domanda.
Tutti i peccati dell'umanità e così. E questo però nei salotti moderni, i radicalità e così fanno ritenere il cristianesimo un persecutore dell'umanità, perché vede nell'umanità solo quella che compie dei gran peccati e non quella che si realizza. Ecco. Specchiandosi l'umanità nel cristianesimo, verrebbe umiliata, verrebbe continuamente sfilata, verrebbe continuamente definita peccatrice, invece Cristo si prende i nostri peccati, ma nello stesso tempo è anche quello che offende l'umanità. Almeno, stando in quello che si sente, anche in tanti dibattiti televisivi,
certo,
molto amara.
Quando l'uomo, no, cessa di sentirsi peccatore, perché questa è la, siamo in una posizione neoilluministica tipica di oggi, alla Rousseau, per cui l'uomo non è né fragile né peccatore, l'uomo è autosufficiente, quindi si entra nella logica della autoredenzione, cioè è l'uomo che si salva col pane, con la politica, con la finanza, con l'esercito, con la scienza, con la tecnica. Lo vedremo proprio nel prossimo incontro sulle tentazioni. Di che queste pietre diventino pane. Vuol dire, fa meno di Dio. Queste pietre diventano pane, no? E non di solo pane, vive l'uomo. Ecco, vedremo Gesù che rimette i valori a posto. Noi ci troveremo non giovedì prossimo, perché giovedì prossimo è la festa dei Santi. Ci troveremo l'8, mi pare, di novembre, è l'8, insomma, perché dunque, è l'8, però ecco l'8 abbiamo la preghiera. Abbiamo la preghiera l'8 perché è il secondo giovedì del mese a San Francesco e viviamo il decennio del vostro parroco, secondo le attese che sono state dette dal comitato, dando a quella serata di preghiera una tonalità vocazionale, cioè pregheremo per le vocazioni e perché anche nella nostra parrocchia ci sia qualche giovane, qualche ragazza che segue più da vicino in un certo modo il Signore, abbiamo bisogno di pregare per questo, va bene? Quindi ci diamo appuntamento per l'8 a San Francesco, qui come catechesi la settimana dopo, le tentazioni di Gesù, l'8 e il 15. 15 di novembre alla sera, giorno di Sant'Alberto Magno, quindi più di così. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte a tutti.